Hal e i suoi fratelli di Pietro Montorfani.
Sono Pietro Montorfani e questa è la seconda puntata di Hal e i suoi fratelli, una miniserie di Rete 2 ispirata ai classici della fantascienza che hanno raccontato l'intelligenza artificiale, anticipando in qualche misura il mondo in cui oggi viviamo. Dopo le considerazioni introduttive della volta scorsa, oggi parleremo di Isaac Asimov e dei suoi memorabili robot, costantemente tormentati da dilemmi psicologici e legali, divisi nell'intimo e in questo davvero simili agli esseri umani. Prima però, qualche parola sulla vita e sull'opera del loro autore. Nel nome di Isaac Asimov si riassumono tutte le contraddizioni di questo straordinario intellettuale, uno dei più prolifici autori di fantascienza del XX secolo. Nonostante il fatto che fosse nato in Unione Sovietica nel 1920, Asimov si sentiva infatti americano fino al midollo. Era ebreo, ma dichiaratamente e fieramente ateo. Immaginò il collasso di imperi galattici estesi su migliaia di parsec e in vita sua non prese quasi mai l'aereo, preferendo vivere in un ristretto raggio di chilometri, tra New York e Boston. Egocentrico e narcisista fino ai limiti della sopportazione umana, Asimov sviluppò ciò non di meno una scrittura sobria, equilibrata, pacatissima, lontana da tutti gli estremi. Agli antipodi, ad esempio, rispetto a quello di un Philip Dick, altro autore che incontreremo più avanti nell'ambito di questa serie. Asimov si appassionò alla fantascienza da giovanissimo, grazie alle riviste di settore che si vendevano nell'edicola paterna. Attraverso quella gavetta arrivò a pubblicare le prime storie su testate mitiche come Amazing Stories o Astounding Science Fiction. Proprio tra quelle pagine compaiono i racconti che sarebbero stati raccolti poi, nel 1950, dell'antologia Io Robot, un nome che era già tutto un programma. Un titolo, in realtà, non voluto da Asimov. Lui avrebbe preferito Mind and Iron, Mente e Acciaio, ma che gli fu imposto dall'editore John Campbell, prendendolo in prestito dalla coppia di autori che si firmava con lo pseudonimo di Eandro Binder. Fu comunque una scelta azzeccata. Nel pronome personale Io, molto caro ad Asimov, come si è visto, si celavano infatti tutte le questioni identitarie affrontate dai protagonisti delle sue storie, alle prese con decisioni difficili, domande esistenziali, tormentati rapporti con gli esseri umani, con le loro abitudini e con le loro regole. La parola stessa robot, poi, era pure molto ricca di significato. Usata per la prima volta dallo scrittore ceco Karel Čapek nel 1920, conteneva la radice slava del termine lavoro. Nient'altro che questo, infatti, sono i robot di Asimov, dei lavoratori al servizio dell'umanità. Degli sfruttati, potremmo forse dire oggi. Degli esseri subalterni, congelati in un rapporto gerarchico asimmetrico nei confronti dei loro creatori, con tutto quello che ne consegue in termini di frustrazioni, di ansie, di mancata realizzazione personale. Robby è il miglior robot sul mercato e mi è costato un occhio della testa. 6 mesi di stipendio su per giù. Però li vale. È più sveglio di metà del mio staff in ufficio. È infinitamente più affidabile di una babysitter umana. Robby è stato costruito per un unico scopo, tenere compagnia a una bambina. Tutta la sua mentalità è stata creata solo per questo. Non può non mostrarsi fedele, amorevole o gentile. È una macchina, è fatto apposta. Magari si potesse dire lo stesso degli esseri umani. Robby è soltanto il primo di una lunga serie, Dave, Cutie, Speedy, Herbie, Nestor, tutti automi costantemente migliorati e dalla psicologia sempre più complessa, per gestire i quali nei racconti di Asimov si rendono necessarie a un certo punto non soltanto una robopsicologa, la dottoressa Susan Calvin, ma anche una serie di limitazioni conosciute universalmente come le 3 leggi fondamentali della robotica. Primo, un robot non può arrecare danno a un essere umano o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca danno. Secondo, un robot deve obbedire agli ordini che riceve da un essere umano, se ciò non è in conflitto con la prima legge. Terzo, un robot deve proteggere la propria esistenza, se ciò non è in conflitto con la prima e la seconda legge. Questo minuscolo pacchetto di leggi, una sorta di costituzione universale robotica, è forse la principale acquisizione dell'universo fantastico di Asimov. Un tentativo di delineare le condizioni per una convivenza pacifica tra gli uomini e le macchine. Un codice giuridico ridotto all'osso, a fronte del quale i racconti di Io Robot non sono altro che l'esplicitarsi di una giurisprudenza. Ogni storia, infatti, è un caso, una forzatura delle leggi stesse e un esperimento in atto del loro funzionamento nella vita reale. È dal rapporto sempre diverso tra questi imperativi categorici che si palesa la psicologia dei singoli robot, confrontati di volta in volta a dilemmi non facilmente risolvibili, o quantomeno non immediatamente comprensibili a occhi umani. Le tre leggi di Asimov furono riprese pari pari da moltissimi autori successivi, anche in termini critici. Numerose sono infatti le circostanze in cui la loro applicazione letterale diviene problematica, persino letale per degli esseri umani, istituendo così un paradosso. Forse, però, Asimov mirava proprio a quello. È nelle zone grigie delle leggi fondamentali che si insinua la possibilità di una via di fuga. Le tre leggi non devono funzionare a dovere, altrimenti non ci sarebbe storia, e tutto resterebbe confinato dentro una banalissima routine quotidiana. Né bisogna dimenticare che, in fondo, le leggi della robotica hanno quale unico scopo proprio difendere l'umanità dall'autonomia e dall'indipendenza delle macchine, che in un'ipotetica lotta per il potere avrebbero naturalmente la meglio. Più veloci e resistenti degli uomini, più versatili nell'elaborazione dei dati e nella memorizzazione delle informazioni, i robot di Asimov faticano infatti a tenere a bada la loro superbia, quella hubris che li fa sentire superiori ai loro stessi signori e padroni. Guardatevi, siete fatti di una sostanza informe e molliccia, priva di forza e di resistenza, e per l'approvvigionamento energetico dipendete dall'ossidazione della materia organica, un processo estremamente inefficiente. Cadete in coma a intervalli regolari e ogni minima variazione di temperatura, pressione atmosferica, umidità o intensità di irraggiamento compromette la vostra operatività. Siete subottimali. Io, invece, sono un prodotto compiuto. Posso assorbire l'energia elettrica direttamente e utilizzarla con un'efficienza prossima al 100%. Sono composto di un metallo altamente resistente, sono sempre cosciente, sopporto con facilità condizioni ambientali estreme. Questi dati di fatto, in combinazione al postulato autoevidente che è impossibile creare un essere superiore a sé, annichiliscono la vostra ridicola ipotesi. Per fortuna, le macchine di Asimov non riescono mai a prendere veramente il controllo. L'intelligenza umana, pur con tutte le sue debolezze e contraddizioni, presto o tardi giunge a capire la logica stringente delle decisioni robotiche, disinnescandone il pericolo. Rimane però l'immagine potente di uno sguardo altro, quasi alieno, gettato da fuori sul mondo degli uomini. Una messa in discussione di idee cardine, quali l'intelligenza, la consapevolezza o la libertà. Una messa in discussione facilitata dal fatto che si tratta di macchine dotate di un corpo simile a quello umano. Due braccia, due gambe, una testa. La presenza del corpo e la possibilità di agire attraverso di esso è ciò che distingue in fondo i robot di Asimov dalle intelligenze artificiali nascoste dentro calcolatori immobili, come quello concepito da Arthur Clarke per 2001 Odissea nello spazio, che incontreremo nella prossima puntata. A presto!